La morte di Priamo. E forse vorrai sapere anche la sorte di Priamo. Come prese a crollar la città, come vide forzate del suo palazzo le soglie, entrato in casa il nemico, l'armi dismesse da tanto, così vecchio riveste, invano alle spalle tremanti per gli anni, e l'inutile spada cinge, e vuol correre in mezzo ai nemici a morire. In mezzo al palazzo, a cielo aperto, sergeva una grande ara e accanto un vecchissimo lauro, proteso sull'aura, e con l'ombra abbracciava i penati. Ecuba, qui con le figlie invano intorno agli altari, come colombe cacciate da nera tempesta strette insieme, abbracciando le statue dei numi sedevano. Come vide lui Priamo, cinto dell'armi dei giovani, che pazzo pensiero, marito mio, infelicissimo, t'ha spinto a vestire quest'armi? O dove corri? Gli disse. Non tale aiuto, non difensori a te simili, vuole il momento, non se lui stesso ci fosse, il mio Ettore. Vieni qui ormai, quest'ara proteggerà tutti, o con noi morirai. Così parlando lo attrasse a sé, fece sedere il vegliardo nel suo trono sacro. Proprio allora, scampato al massacro di Pirro, Polite, uno dei figli di Priamo, fra l'armi e i nemici fugge per portici lunghi, si aggira per vasti cortili, ferito. Ardente, pronto a colpire, lo insegue Pirro. Già con la mano lo tiene, lo punge con l'asta. Quando davanti agli occhi dei genitori fu giunto, stramazzò infine, e qui, con gran sangue, versava la vita. E Priamo, quantunque afferrato già dalla morte, non si trattenne, no. Voce d'ira non frena. A te, per tal delitto, grida, per tanta tua audacia agli dèi, se v'è in cielo pietà che di questo abbia cura, paghino tutto il dovuto e rendano il premio giusto a te, che lo strazio d'un figlio m'hai fatto vedere davanti agli occhi così con la morte, violando un volto di padre. Ma non quell'Achille da cui tu menti d'essere nato fu tanto crudele contro Priamo nemico, che il sacro diritto rispettò del suo supplice e il corpo d'Ettore esangue rese per il sepolcro e me rimandò nel mio regno. Così dicendo, il vegliardo in belle senza vigore l'asta lanciò, che respinta dal roco bronzo fu subito e vana pendette dal colmo dello scudo rotondo. E a lui Pirro, questo dunque riporta, e vanne tu nunzio al padre Pelide. L'empie mie opere a lui non scordar di narrare, e che di razza Neottolemo. Muori intanto. E parlando, proprio sull'ara lo trasse che ansava, che scivolava nel molto sangue del figlio, e nei capelli cacciò la sinistra, la destra alzò il ferro scintillante, poi giù, fino all'elsa, lo immerse nel fianco. Questa la fine di Priamo. Questa chiusa fatale travolse, Troia in fiamme vedendo e crollata Pergamo, chi un tempo di tanti popoli e terre superbo fu sovrano dell'Asia. Giace grande il busto sull'Ido, un capo tronco dagli omeri, un corpo senza più nome. La caduta di Troia. Mi vinse allora la prima angoscia crudele. Rimasi intontito. Mi vidi davanti del caro padre l'immagine come il re pari danni per cruda ferita vidi esalare la vita. Pensai Creusa indifesa, saccheggiata la casa, lo strazio del piccolo Iulo, mi volto, cerco le forze che ancora ho in me. Tutti m'avevano lasciato sfiniti, lanciandosi a terra o il corpo gettando disperati nel fuoco. Allora m'apparve davanti, come non mai luminosa, e in pura luce nel buio sfolgorò della notte la nobile madre, dea rivelandosi, bella e maestosa come i celesti la vedono, e per la destra mi prese e mi trattenne, e questo col roseo labbro ordinò: figlio, che pazzo dolore muove rabbie indomabili? Perché questa follia? E dov'è la tua cura di noi? Non vedrai dove affranto dagli anni il tuo padre Anchise è lasciato, e se sopravvive Creusa e il piccolo Ascanio? Tutte intorno a loro dei Greci erran le schiere, e se la cura mia non vegliasse, le fiamme già avvolti li avrebbero, già uccisi le spade. Non l'odioso aspetto ti sia della spartana Tindaride, non incolpato sia Paride, no. L'inclemenza dei numi, rovescia questa potenza, abbatte Troia dai culmini. Guarda, tutta la nube che ti fascia la vista e ottunda i tuoi occhi mortali e umida intorno vapora, io toglierò. E tu della madre non temere i comandi, non rifiutarmi obbedienza. Qui dove vedi macerie di case e sassi sconvolti, dove vedi una nube di polvere e fumo ondeggiando salire, è Nettuno che scuote le mura, ne scrolla col grande tridente le basi e tutta dalle sue sedi sradica questa città. Qui Giunone, la più feroce, per prima le porte scee tiene e furibonda l'esercito amico dalle navi chiama armata di ferro. Già in cima alla rocca, guarda, Minerva Tritonia domina sfolgorando la luce dell'orrida Gorgone. Il padre stesso ai Danai cuore, forza e fortuna dona. Lui stesso incita i numi contro l'armi dei Dardani. Prendi, o figlio, la fuga e metti fine al tuo strazio. Mai lontana sarò, salvo ti scorterò fino a casa. Aveva detto e nelle dense ombre della notte s'immerse. E io vedo forme tremende, nemiche di Troia, le grandi potenze dei numi. Allora tutta mi parve sprofondar nelle fiamme Ilio, Troia, Nettunia andar sottosopra, come su cime di monti un orno antichissimo, quando col ferro attaccandolo colpi su colpi con l'asce insistono a gara gli agricoltori ad abbatterlo, ed esso minaccia squassata la chioma, tentenna, col vertice ondeggia finché le ferite lo vincono a poco e da un ultimo gemito e giù per i creppi divelto rovina. Scendo e guidato da un dio tra le fiamme e i nemici mi salvo, mi dan passo d'armi, le fiamme s'arrestano. Così. Sul finir della notte rividi gli amici e qui gran folla affluita di nuovi compagni trovai, stupefatto del numero, uomini e donne e giovani pronti all'esilio, misero volgo infelice. Da tutte le parti eran giunti con mezzi e ardimento verso qualunque terra volessi guidarli sul mare. E già dietro i gioghi alti dell'Ida saliva Lucifero e riportava la luce, e i Danai tenevan guardate le porte in armi, speranza d'aiuto non c'era. Cedetti e ripreso su il padre verso i monti fuggì. Didone abbandonata. Appena coi piedi alati ne sfiorava i tuguri e vide Enea fondar la rocca, tracciare nuovi quartieri. Stellata d'un fulvo di aspro aveva la spada, ardeva di porpora tiria il mantello lungo giù dalle spalle, doni che fece la ricca Didone e che trapunse con filo d'oro le tele. Lo investe improvviso. Tu, che dell'alta Cartagine le fondamenta ora getti, schiavo di donna, e una bella città costruisci, scordi il regno tuo, la tua sorte. Lui stesso, il re degli dei, dall'Olimpo lucente mi manda, lui che muove col cenno il cielo e la terra, e vuole che ti porti veloce questo comando per l'aria. Che fai? Con che speranza resti ozioso nell'Africa? Se non ti muove gloria dei destini tuoi grandi, se ti pesa affrontare per il tuo trionfo i travagli, guarda Ascanio che cresce, le speranze di Iulo, tuo erede, cui tu devi il regno d'Italia e la terra romana. Così parlava Mercurio e sparì, senza finir la parola. Abbandonò gli occhi umani, svanì alla vista, lontano, nell'aria sottile. Ma Enea restò senza fiato, smarrito a quella visione, ritti per il terrore i capelli, serrata in gola la voce. Arde d'andarsene via, lasciare l'amabile terra, annientato al rimprovero, al grave comando dei numi. Ma come farà? Con quali parole accarezzar la regina pazza d'amore? Di dove prender l'avvio? E il pensiero veloce divide ora questo, ora quello, da tutte le parti lo tira, a tutti i mezzi lo volge. E nel suo dubbio questa gli parve la cosa migliore. Nesteo chiama e Sergesto il forte Seresto, la flotta in silenzio preparino, raccolgano a porto i compagni, gli attrezzi radunino, segreta mantengan la causa del mutamento. E lui intanto, mentre la cara Didone non sa, non può sospettar la rottura d'un così grande amore, tenterà buone vie, quale il tempo più dolce, quale sia per parlarle il modo migliore. Subito tutti lieti al comando obbediscono e gli ordini eseguono. Ma la regina, chi ingannerà, donna amante? Presentì il tradimento. Capì prima le mosse future, lei che perfino del sicuro tremava. E a lei, già fremente, la fama empia narrò che armavan le navi, la partenza allestivano. Smania, fuori di sé, per tutta la città delirando, impazza, come baccante invasata, al muover de sacri segni, quando al grido di Bacco l'orgia triennale la stimola e il citerone con il richiamo notturno la invita. E finalmente per prima cosa affronta Enea. Speravi anche, spergiuro, di potermi nascondere tanta impietà, senza parola dalla mia terra partirtene, né il nostro amore, né la destra che tu pur m'hai data, e nemmeno può tenerti Didone che morrà crudelmente, e sotto le stelle invernali muovi le navi, t'affretti a prendere il largo fra i venti aquiloni, crudele. E che faresti se non campi estranei, non case ignote cercassi, ma Troia antica restasse, Troia per il mare ondoso ti fosse meta alle navi? Me fuggi, oh, per queste mie lacrime, per la tua destra, per il nostro amore, per le nozze recenti, se t'ho fatto del bene, seppur qualche cosa di me ti fu dolce, pietà della casa che cade, oh ti prego, se posto c'è ancora per le suppliche, smetti questo pensiero. Per te i popoli d'Africa, i sovrani dei nomadi m'odiano, i tiri mi sono nemici, per te solo morto il pudore, la gloria di prima, quell'unica per cui salivo alle stelle. A chi mi lasci che muoio, o ospite? Ormai questo nome soltanto resta da quello di sposo. Che aspetto? Che le mie mura distrugga il fratello Pigmalione, che Iarba Getulo mi porti via schiava. Se un figlio, se almeno un figlio da te avessi avuto prima della tua fuga, se nelle stanze giocare un piccolo Enea mi vedessi, che pur avesse il tuo viso, non del tutto delusa, non tradita sarei. Diceva lui, di Giove nel monito, immoti teneva gli occhi, con duro sforzo premeva in cuore il dolore. Poco, a stento, risponde, per quanto tu valga a contarne, io mai, regina, potrò disconoscere i grandi tuoi meriti. Mai potrà essermi grave il ricordo di te finché di me ricordi e regga il respiro il mio corpo. Sul fatto non ho molto da dirti. Non volevo, non crederlo, la fuga nasconderti. Non ho mai alzato del resto la fiaccola nuziale. Mai sono entrato in un simile patto. Se il destino mi desse di vivere secondo il mio cuore, se potessi a mio modo ricomporre gli affanni, a Troia prima di tutto, le dolci reliquie dei miei avrei raccolto, in piedi sarebbe il palazzo di Priamo, Pergamo due volte per terra l'avrei rifatta per i vinti. Invece la grande Italia, Mordina, Apollo, Grineo, i responsi di Licia mi impongono di cercare l'Italia. Ecco l'amore, ecco la patria. Se te, l'alta Cartagine, se te, Fenicia, innamora una città posta in Africa, quale invidia che i teucri abbiano sede in Ausonia? È fatale anche a noi cercare un regno straniero. Me, l'immagine d'Anchise, appena con l'umide ombre la notte copre la terra, le stelle erranti risorgono, me rimprovera in sogno e m'atterrisce sconvolta, me il piccolo Ascanio rimorde l'offesa del suo capo caro perché lo defraudo del regno d'Esperia, i campi fatali. Ora, anche il nunzio dei numi mandato da Giove, giuro sulle nostre due teste, veloce comando per l'aria mi porta. L'ho visto io stesso il Dio, in chiara luce, entrar dalle mura. Sentita con questi orecchi ho la voce. O non torturare te e me col tuo pianto. L'Italia, costretto, io la cerco. L'incontro nei campi del pianto, non lontano di qui, s'aprono in larghe distese i campi del pianto, con questo nome li chiamano, qui. Quanti duro consunse con ansie struggenti l'amore, sentieri appartati proteggono e intorno una selva di mirti li copre, però non li lascia neppur nella morte l'affanno. Qui è Fedra e Procri e piena d'angoscia e rifile, mostrante le piaghe che il figlio crudele le inferse, Evadne vede e Pasifae, con esse Laodamia la compagna, e uomo un giorno e poi femmina, Ceneo di nuovo tornata per fato all'antica figura. Fra l'altre, fresca ancor di ferita, Didone Fenicia vagava per la foresta immensa, ed ecco l'eroe Teucro le fu vicino e la conobbe fra l'ombra incerta, come chi sorgere al principiare del mese vede o crede di vedere fra le nubi la luna, e lasciò correre le lacrime e la chiamò con amore, Didone misera. E dunque era vero l'annunzio che t'eri uccisa col ferro, che avevi voluto morire. Di morte io ti fui causa. Per le stelle ti giuro, pei superi, per quale valga mai pegno sotto la terra profonda, io non volevo, regina, lasciar la tua spiaggia, ma la legge dei numi, che or mi fa andare fra l'ombre per luoghi squallidi, mucidi entro la notte profonda, la legge dei numi con la sua forza mi urgeva, e non potevo, no, credere che t'avrei dato partendo così disperato dolore. Ferma il passo, o non sottrarti al mio sguardo. Chi fuggi per fato è l'ultima volta che posso parlarti. Così quell'anima ardente che torvo guardava, Enea tentava lenir con parole e piangeva. Ma lei gli occhi a terra nemica fissi teneva, né al suo parlare cambia espressione del volto, più che se rigida roccia o scoglio marpesio la stesse. Si scosse alla fine e corse nemica a nascondersi nel bosco ombroso, là dove il primo marito al suo affanno risponde, uguaglia il suo amore, Sicheo. Tanto più Enea, sconvolto dall'ingiusta sciagura, la segue con lacrime a lungo, mentre fugge e ne piange. Il patto definitivo fra Giove e Giunone. Ma intanto dall'onnipotente Olimpo a Giunone parla il re, mentre essa guardava da nuvola fulva la lotta. No, era tutto un telefonino. Sembra che uno lo faccia apposta, perché si piglia sempre l'applauso quando si dice telefonini. Dunque, il patto definitivo fra Giove e Giunone. Ma intanto dall'onnipotente Olimpo a Giunone parla il re, mentre essa guardava da nuvola fulva la lotta. Quale ormai la fine sarà mia consorte? Che resta? Sai bene, e di saperlo confessi, che Enea dal cielo è atteso, che il fato alle stelle lo leva. Che fai? Con che speranza stai qui sulle gelide nubi? Ed era giusto violare un dio di ferita mortale o rendere a turno? Che cosa senza di te può giuturna? O rendere a turno la tolta spada, rendere ai vinti le forze? Smetti ormai, finalmente, le mie preghiere ti pieghino. non così grande ti morda, muta il dolore. Non venga sempre a me amaro dal dolce tuo viso il rimprovero. Siamo arrivati alla fine. Per terra e per mare hai potuto inseguire i troiani, un'empia guerra far nascere, rovinare una casa, le nozze bagnare nel pianto. Di più tentare proibisco. Questo è il discorso di Giove. E questo, chinando il volto, la dea Saturnia rispose. Perché tale tua volontà m'era nota, potente Giove, e Turno e la terra contro cuore ho lasciato. Né ora tu qui tra le nuvole mi vedresti star sola a sopportar tanto scorno, ma cinta di fiamme nel mezzo sarei del campo e i teucri in lotta fatale attirerei. Giuturna, confesso, a soccorrere il fratello infelice ho spinta, e che molto osasse a salvarlo ho approvato. Ma non fino all'armi, non fino a tendere l'arco, lo giuro per il fonte implacabile dell'acqua di Stige, il solo terrore che i numi celesti perseguita. E ora sì, me ne vado, lascio un duello a me odioso, però solo una cosa, che legge del fato non vincola, chiedo per te, per il sacro onore dei tuoi, quando ormai con le nozze, e sia pure felici, la pace faranno e stringeranno patti e leggi fra loro, fa che i prischi latini il nome vecchio non cambino, che non diventino teucri, che non siano detti troiani, né contraffaccian la lingua, né sia mutato il costume. Lazio sia, e per i secoli i loro re siano albani, di italica forza possente, sia la stirpe di Roma. Troia è caduta, lascia che sia caduto anche il nome. E a lei, sorridendo, il creatore della natura e degli uomini, sei ben sorella di Giove tu, figlia anche tu di Saturno, tanta tempesta muovi dire nell'anima, ma placa dunque il furore che invano t'ha presa. Concedo quello che vuoi, vinto e volente m'arrendo. La lingua patria e i costumi serberanno gli ausoni. Com'è sarà il nome? Misti soltanto di sangue soggiaceranno i troiani. Riti e costumi sacrali darò, farò tutti con unico nome, latini. E la stirpe che mista di sangue uscirà, vincer gli uomini, vincere i numi nell'onor tuo la vedrai. Nessun altro popolo tanto celebrerà mai il tuo nome.